Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
E il governo c'è. Allora, Renzi ha il suo governo. Oggi sabato 22 febbraio 2014, cari ascoltatori di Prima Pagina, vi possiamo raccontare, leggendo le pagine dei quotidiani oggi in edicola, la squadra di Renzi, gli uomini e le donne del suo governo, i commenti e i giudizi dei giornali sul nuovo gabinetto di Matteo Renzi. Ci sono giornali schierati e abbastanza ottimisti sul fatto che il governo Renzi costituisca una novità, ce ne sono alcuni attendisti, altri invece decisamente critici, alcuni addirittura entusiasti. Allora, cominciamo da quelli che cercano di raccontare le novità del governo Renzi, partendo da quelli dalle due più evidenti, giovani e donne. E allora, giovani e donne, il governo Renzi, questo è il titolo con cui apre la Stampa. Solo 16 ministri, la metà sono donne, questo è il titolo di Repubblica. Un governo giovane e di donne, dice in prima pagina l'Unità. Il governo della porta accanto, titola in prima pagina il Secolo XIX. Avvenire mette in rilievo il rischio invece. Renzi, due punti, mi gioco la faccia. Il Corriere della Sera, Renzi, due punti, ecco la squadra, mi gioco la faccia. Ecco, la stessa espressione di Renzi anche sul Corriere della Sera. Poi ancora, ci sono Milano Finanza mette un titolo un po' cibernetico, Matteo WhatsApp, Renzi parte con una valutazione personale altissima come quella della società di messaggini comprata da Facebook, ma la squadra che si è scelta lo manterrà in quota, punto di domanda, si chiede Milano Finanza. Auguri Italia, il Giorno, con la faccia di Renzi e tutte le faccine dei 16 ministri. Renzi Premier, due punti, mi gioco la faccia, anche qui c'è la faccia di Renzi sul Messaggero, l'apertura del Messaggero, e il Sole 24 Ore, giovani e donne, nasce il Renzi 1. Questi i titoli. C'è poi un giornale entusiasta di Renzi ed è Il Foglio, Ecce Homo, e si chiama Matteo. Poi leggeremo l'elefantino che cosa dice di Renzi. E poi ci sono invece i giornali critici. Nuovo a metà, Renzi parte con Padoan all'economia, scrive pagina 99 nella sua edizione del sabato. E poi ci sono invece appunto quelli abbastanza critici o molto critici. Il Fatto Quotidiano, il Colle cancella Gratteri, Renzi nasce già dimezzato. Più duro ancora il Giornale, falsa partenza, nasce il Renzi primo ma sembra più un Letta secondo o un Napolitano terzo. Libero, è un Letta bis, delusione Renzi, su 16 ministri ben 9 sono riciclati dal governo uscente. Il Manifesto, un brutto governo democristiano, il titolo del commento di Norma Rangieri, poi ne leggeremo qualche brano. Il titolo centrale, principale sotto la testata e sopra la foto di Renzi con giacca e cravatta è Le malintese. Il più duro titolo, anche non proprio diciamo di buon gusto, è quello della Padania. Terzo governo di Mer, puntini puntini, Kell. L'ex rottamatore propone un altro esecutivo schiavo delle banche. Questa è la Padania. Cominciamo dunque a leggere i commenti che abbiamo visto sono diversamente disposti sui giornali e anche lungo l'asse, diciamo, delle intenzioni politiche, delle simpatie politiche dei vari giornali, in maniera abbastanza trasversali per quanto riguarda il giudizio positivo o negativo nei confronti di Renzi e del suo governo. Antonio Polito, sulla prima pagina del Corriere della Sera, dice: alla fine, seppure non per la via maestra elettorale, il sindaco d'Italia è davvero arrivato. I due sindaci, visto che a Palazzo Chigi Matteo Renzi avrà al suo fianco Graziano Del Rio. Il nuovo governo è una fotografia dell'ansia di novità del Premier, ma è anche la misura dei limiti di un esperimento che risente del mondo antico in cui è nato: un Parlamento privo di una maggioranza elettorale, una coalizione variopinta composta da 9 sigle, un'Europa in cui siamo ancora osservati speciali. Polito ragiona su alcune caratteristiche del governo Renzi, quello appunto di essere giovane, di avere delle donne, di avere Alfano che resta al governo, che si voleva delettizzare seppur perdendo i galloni di vice. Il secondo è al tesoro, la seconda novità, dove non va un uomo di Renzi ma un uomo delle istituzioni finanziarie, quel Piercarlo Padoan, la cui carriera all'estero è stata considerata indispensabile, come fu con Grilli e Saccomanni, per sedere ai tavoli dove si parla e si decide in inglese. Conclude Polito: non a caso il parto è stato tra i più laboriosi di sempre, lo si è capito da quanto tempo il Premier ha passato nello studio del Capo dello Stato, che per la Costituzione ha il potere di nominare i ministri, e lo si è capito dai nomi che non hanno resistito al vaglio, come quello di un procuratore della Repubblica, Gratteri, alla giustizia. Quanto durerà, si chiede Polito? Almeno fino alla riforma del Senato, ora saggiamente legata all'entrata in vigore della nuova legge elettorale. Ma non dipende solo da Renzi. Berlusconi ha in mano la seconda maggioranza, quella che deve fare le riforme. Il gioco, dunque, è a due. Speriamo non sia doppio, così conclude Polito. Mentre invece Ezio Mauro, sulla prima pagina di Repubblica, dice: a misura di Premier, è un governo Renzi e poco altro, molte novità, poche personalità, molte donne finalmente, molti giovani, una qualità politica non troppo diversa da quella del governo Letta, come conferma l'alternanza tra Padoan e Saccomanni. Una piattaforma ministeriale che, dopo le avventure carismatiche e tecniche, sembra dar vita a un esecutivo leaderistico. Finita la stagione dei governi del Presidente, nasce così un governo del Premier. Il vero sforzo del Presidente del Consiglio è stato quello di non avere un vice per formare un governo Renzi e non Renzi-Alfano. Questo risultato riduce l'anomalia di un capo della sinistra che guida un ministero con la destra, mentre l'alleanza di necessità, proiettandosi sui quattro anni di legislatura, diventa quasi una scelta, dunque una contraddizione per il PD. Ma Renzi sembra puntare tutte le carte su se stesso, sulla sua energia politica, come se affidasse alla promessa di cambiamento il compito di sciogliere i nodi che la politica non sa sciogliere, compresa la scorciatoia scelta per arrivare a Palazzo Chigi. Con Padoan e con il pieno appoggio manifestato da Napolitano, la linea di politica economica non cambia, ma con un esecutivo su misura Renzi si prepara a rinegoziare con l'Europa il rapporto tra crescita e rigore, anche sfruttando in prima persona la guida italiana del semestre europeo. A questo punto, proprio la cifra strumentale del governo Renzi, come non mai su tutti i fronti, espone Renzi come non mai su tutti i fronti. La responsabilità è totale, il rischio anche. L'acrobata è sul filo, da solo e senza rete. Auguriamoci che riesca. Dopo restano solo i clown degli opposti populismi. Così il giudizio di Ezio Mauro sulla prima pagina di Repubblica. Mario Calabresi sulla Stampa invece parla di leggerezza. Matteo Renzi voleva che il messaggio fosse chiaro: il suo è il governo più giovane, con più donne e tra i più snelli della storia della Repubblica, e conclude poi il direttore della Stampa, il governo nato ieri è indubbiamente leggero, ma questo termine può avere due significati. Il primo è critico e sta a indicare il contrario della forza e dell'autorevolezza e una certa superficialità. Il secondo è positivo ed è l'accezione che ne dava Italo Calvino nelle elezioni americane. La capacità di volare alto, di non farsi pietrificare e di non essere barocchi e pesanti. Il compito di Matteo Renzi e dei suoi ministri è di convincere che hanno letto Calvino. Staremo a vedere. L'Unità affida invece a Paolo Leon, all'economista Paolo Leon, un commento che soprattutto su Padoan, sul ministro dell'economia, che è una sorta di elenco dei consigli che l'economista Leon dà all'economista Padoan. Il nuovo ministro non appartiene ai tea party di Tabellini e Zingales, alla insomma linea ultraliberista, dice Leon, ma ora deve combattere in Europa. Esiste anche un'ipotesi molto più forte, forse più adatta ad un carattere combattivo di Renzi: opporsi sistematicamente alle decisioni della Commissione europea che non hanno un riferimento diretto e positivo sull'occupazione europea e richiamare la BCE al suo secondo obiettivo, la piena occupazione, dato che il primo, la lotta all'inflazione, è stato pienamente realizzato. Allo stesso tempo opporsi a nuovi allargamenti dell'Unione, favorire l'entrata nell'Eurozona dei paesi membri dell'Unione come Polonia, sostenere fortemente la nuova regolazione dei flussi finanziari internazionale. Sarebbe una politica maleducata, ma avrebbe un consenso formidabile in Parlamento e nel paese. Così questi i consigli di Leon sull'Unità. Ancora Carlo Stagnaro del secolo XIX, ma ora stupiteci con effetti speciali, chiede a Renzi. Nella lista dei ministri si vedono l'abilità di Matteo Renzi, la sua smisurata ambizione e anche una sconfitta politica. L'abilità sta nei difficili equilibri che ha saputo costruire, per così dire, nel colpo d'occhio: una squadra giovane, molte donne, una generale sensazione di freschezza. L'ambizione sta nel manico: questo è un governo dove il premier comanda davvero. La sconfitta è invece nella casella più importante, quella sulla quale il primo ministro esercita il controllo più lasco, cioè l'economia. Pier Carlo Padoan è chiaramente in quota napolitano, non risponderà primariamente a Palazzo Chigi, ma al Colle e all'Europa, scrive il secolo XIX. Avvenire, Marco Tarquinio, il direttore, dice: volti e compiti dell'esecutivo, i pochi e il tanto. Matteo Renzi si gioca la faccia con lui, i suoi ministri, soprattutto i tanti esordienti di questa compagine di governo asciutta, profondamente ringiovanita e mai così paritaria uomini e donne. È un gruppo di lavoro molto, molto politico, quello che il nuovo presidente del Consiglio ha costruito e anche il capo dello Stato ha vagliato con lui per il tempo singolarmente e sonoramente lungo, ma con esiti finali commentati con serena e convinta pacatezza. E bisogna ammettere che ci eravamo disabituati dall'autunno del 2011 in qua a gabinetti ministeriali con tanta alta densità politica, scrive l'Avvenire. Allora, l'entusiasmo dell'elefantino, cioè di Giuliano Ferrara, vi avevo promesso, ed eccolo qua. Prendiamo il foglio: Ecceomo, e si chiama Matteo. Dopo ore di drammone al Quirinale esce il governo Leopolda, il migliore oggi possibile. Auguri a Renzi, degno successore del CAV, che ha silurato chi doveva silurare e promosso chi doveva promuovere. E guardate, questa è, diciamo, la titolazione di un pezzo firmato Elefantino, senza il nome, come usa fare Giuliano Ferrara sul suo foglio, con un articolo che comincia così: partenza grandiosa per Matteo Renzi, drammone al Quirinale, poi un governo perfetto, la Mogherini al posto della Bonino, vecchio bonzo inutile, un garantista come Orlando alla giustizia, un competente sviluppista all'economia, l'ottimo Piercarlo Padoan. Matteo ha sbagliato l'accento del cognome, Padoan, non Padoan. un uomo, questo ci fa notare Giuliano Ferrara, bene, io ci ho preso dunque, un uomo di partito e di Coop al lavoro, il pratico Poletti, una giovane donna al posto del bollito Mauro, la difesa alla Pinotti, un altro ragazzo all'agricoltura, Martina, e poi metà donne e poi qualche omaggio alla politica d'antan, chi se ne frega, Franceschini accontentato con la cultura, e chi dice che debba far male? E poi conclude Ferrara, avrei accettato da Renzi la Bonino, Gino Strada, il PM Catone o Cantone, non so come si chiami, avrei accettato Saviano, la qualunque, ma la sorpresa è che non li ha accettati lui, e questo ci ha ricolmato di eccitazione ai limiti dell'euforia. Farà un mare di cazzate, perché, come abbiamo sempre detto, è anche un po' cazzaro, ma se sta attento a non litigare con il CAV, e se non per finta il CAV coautore di questo capolavoro, che ha la metà dei suoi anni, ce la farà a precostituire il terreno per un sistema politico finalmente emancipato dai detriti della Prima Repubblica, santa e benedetta, che non hanno voluto né restaurare né costruire. Ora tocca ai quarantenni veri, non ai giovani precocemente invecchiati. Tocca ai quarantenni che rispettano gli ottantenni, che conoscono l'Italia dal basso perché non hanno il cursus honorum, ma sono stati presidenti di provincia e hanno corso la cavallina della politica con passione. Il governo Leopolda è il migliore governo possibile. Questo Ferrara sul Foglio. Su... invece il Fatto Quotidiano critica molto negativa. Marco Travaglio intitola così: il Renzicchio, bando alle ciance sul premier più giovane e sul governo più rosa della storia italiana. Chi se ne frega della propaganda? Il governo Letta vantava il record dell'età media più bassa, infatti è durato meno di una gravidanza. Fino a oggi avevamo concesso a Matteo Renzi, come sempre facciamo, senza preconcetti, il sacrosanto diritto di fare le sue scelte prima di essere giudicato. Ora che le ha fatte, possiamo tranquillamente dire che il suo governicchio è un Letta bis, cioè un Napolitano ter, che potrebbe addirittura riuscire nell'ardua impresa di far rimpiangere quelli che l'hanno preceduto. Già la lista con cui è entrato al Quirinale presentava poche novità vere, anzi una sola, quello del magistrato antimafia Nicola Gratteri alla giustizia. Quella che ne è uscita, dopo 2 ore e mezza di cancellature a opera di Napolitano, è un brodino di pollo lesso che delude anche le più tiepide aspettative di svolta. E il fatto che la scure di Sua Maestà si sia abbattuta proprio su Gratteri la dice lunga sul livello di non detto dei patti inconfessabili che Renzi ha dovuto o voluto stringere col partito trasversale del Gattopardo. Se il premier fosse quello che dice di essere, avrebbe dovuto tener duro su Gratteri e mandare tutto a monte. Invece si è democristianamente genuflesso a baciare la pantofola e ha nominato il ragioniere Orlando, ultimamente parcheggiato all'ambiente. Orlando chi? Avrebbe detto Renzi qualche giorno fa, rinunciando a dare una sterzata alla giustizia. Complimenti vivissimi a lui e a Giorgio Napolitano, che si conferma il peggior presidente della storia repubblicana. Se Scalfaro nel 94 usò il potere di nominare i ministri per sbarrare la strada a Previti, lui l'ha usato per fermare un PM competente, efficiente, onesto ed estraneo alle correnti. E poi ancora, accettando, sempre Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, accettando senza batter ciglio i veti del Colle, della BCE e di Bankitalia, Renzicchio si candida al ruolo di rottamatore autorottamato. Poteva tentare una svolta, costi qualche costi, se prontamente fatto fagocitare dalla palude che rinfacciava Letta. Voleva essere il primo premier della Terza Repubblica, sarà il terzo premier a sovranità limitata, circondata da un accrocchio di partitocrati di nuova generazione che non danno alcuna garanzia di essere meglio degli antenati. Con 2 sole eccezioni, il ministro dell'economia Padoan, finto tecnico, che rassicura le autorità europee e mastica politica da una vita, infatti era il consigliere di D'Alema, e l'addetta allo sviluppo, Federica Guidi, che ha soprattutto il merito di essere una turbo berlusconiana e la figlia di papà Guidalberto. Alfano, che Renzi voleva cacciare dal Viminale per l'affare Shelbayeva, a pie fermo resta al Viminale. Un altro formidabile conflitto di interessi porta con sé Giuliano Poletti, ras delle Coop Rosse, al ministro del lavoro. Notevole anche la Pinotti, genovese come Finmeccanica alla difesa. La catastrofe Lorenzin farà altri danni alla salute, il multiuso Franceschini passa dai rapporti col Parlamento alla cultura, la Giannini, segretaria di quel che resta di Scelta Civica, va all'istruzione, il cerchietto magico renziano si aggiudica gli esteri con la Mogherini, le riforme con la Boschi, la pubblica amministrazione con la Madia. Avete capito bene, Madia. Un po' di fumo negli occhi con la sindaca antimafia Lanzetta alle regioni, poi due figuranti come Martini all'agricoltura e il casiniano Galletti che, essendo commercialista, va all'ambiente. Ora mi gioco la faccia, ha detto Renzi. Già fatto. Così conclude Travaglio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Duro anche Sallusti sulla prima pagina del giornale e la montagna partorì il solito topolino. Chi si aspettava grandi novità o rivoluzioni copernicane nel modo di intendere il governo non può che rimanere deluso dall'annuncio della squadra del Renzi 1. Non tanto per i nomi rispettabili alcuni nuovi, ma per il metodo, il solito metodo, cioè il premier imbrigliato nelle desiderate dei partiti e potentati esterni, Quirinale, Banca d'Italia, Centrale Europea, spesso in contrasto con la sua volontà. Renzi non è riuscito a rottamare il sistema governo con la stessa efficacia con cui aveva rottamato prima il PD e poi Letta. Tanto che il suo governo assomiglia più a un Letta 2 o, se volete, a un Napolitano 3 che all'attesa Super Renzi 1. La buona notizia è che ci siamo liberati di Saccomanni e Chienge. La brutta notizia è che all'economia arriva un fan della patrimoniale e al lavoro un comunista. Poi dice il giornale, dimezzato Alfano, non è più vice premier, ci liberiamo di Saccomanni e Chienge, appunto, all'economia un amante delle tasse e della casta, secondo il giornale, al lavoro un comunista, Berlusconi deluso, ma sulla giustizia scelta accettabile. Questo il giornale. Mentre Libero prosegue, diciamo, la carrellata di giudizi pesanti sul governo, è un Letta bis, scrive a piena pagina il titolo del quotidiano Libero, delusione Renzi, e Maurizio Belpietro scrive: il governo che ieri Matteo Renzi ha presentato al Quirinale e che ha la settimana prossima chiederà la fiducia al Parlamento nasce male, non solo perché i ministri che ne fanno parte sono frutto di un mercanteggiamento tra partiti e Quirinale che ricorda molto il manuale Cencelli in uso nella Prima Repubblica, ma perché, scorrendo i loro nomi, si capisce che del grande cambiamento di cui il sindaco di Firenze si è fatto paladino non c'è neppure l'ombra. Critica, ma appunto non dalla parte destra ma dalla parte sinistra, viene anche da Norma Rangeri sulla prima pagina del Manifesto. Un governo a trazione centrista dove la giovane età è inversamente proporzionale all'esperienza. E il fiore all'occhiello di una forte presenza femminile si esprime nei ministri senza portafoglio o in quelli pesanti con una prevalenza di orientamento confindustriale, squinzi docet. Chi ancora credeva che la sinistra avrebbe guadagnato qualche chance con il giovane sindaco, ora dovrà riporre altrove le proprie speranze di cambiamento, magari cominciando a cambiare partito, così scrive Norma Rangeri sul Manifesto. Invece tra coloro che giudicano in maniera più positiva l'esecutivo c'è Alessandro Campi sulla prima pagina del Messaggero, una squadra flessibile per il leader, scrive il Messaggero, e Stefano Folli sulla prima pagina del Sole 24 Ore, svolta nuovista però più interrogativi che certezze, il Sole. Sui diciamo composizione del nuovo governo vi vado a segnalare dalla stampa un'intervista al nuovo ministro dell'occupazione e sviluppo, Poletti, il cooperatore. Per me il lavoro è collaborazione, la situazione è grave ma va ricostruita la speranza. La didascalia dice: uomo coop, imolese, 63 anni, due figli. Giuliano Poletti ha una carriera tutta all'interno delle coop da qualche mese, era anche il numero uno dell'alleanza delle cooperative che riunisce coop rosse e coop bianche. E poi ancora dal Corriere della Sera vi vado a segnalare un articolo di Dario Di Vico, che fa un ritratto incrociato dei due uomini, anzi di un uomo e una donna, che appena entrati nel governo Letta, Giuliano Poletti e Federica Guidi. Quella strana coppia, coop, Confindustria, scrive Dario Di Vico. Tra Matteo Renzi e l'imolese Giuliano Poletti c'era da tempo un discreto feeling. Ma Poletti non volle coinvolgere non andò alla Leopolda perché non volle coinvolgere la sua organizzazione, la Lega Coop, di cui è presidente dal 2002, e non se ne fece niente. Nelle intenzioni del neopremier, Poletti dovrebbe essere il ministro del lavoro di movimento, e non è un caso che nella prima conferenza stampa abbia citato solo lui, parlando esplicitamente dell'importanza del terzo settore, il non profit. Ma come si spiega che Renzi non ami i corpi intermedi e alla fine abbia scelto il leader di una delle maggiori organizzazioni di rappresentanza, cioè la Lega delle Cooperative e l'Alleanza che unisce sia le cooperative rosse che quelle bianche? La risposta è semplice: ha scelto l'uomo Poletti e non il presidente delle coop, sostiene Dario Di Vico. Adesso i due si dovranno parlare lungamente, perché toccherà al responsabile del lavoro dare gambe al Jobs Act, la scelta programmatica numero uno di Renzi. Poletti fino a ieri guidava anche l'Alleanza delle Cooperative, l'organismo che raggruppa bianchi e rossi e che conta 1,3 milioni di occupati. L'altra è Federica Guidi, di cui parla nel suo articolo Dario Di Vico, modenese, classe 1969, al Dicastero dello Sviluppo Economico, è stata anch'essa una grande sorpresa, laureata in legge, figlia di Guido Alberto, padron della Ducati Energia. La neo ministro è stata presidente dei giovani di Confindustria. Il padre è stato vicepresidente per 10 anni di Confindustria. Anche in questo caso Renzi rimodella il suo rapporto con la rappresentanza, perché premia coram populo i grandi industriali, in cambio forse spera di una maggiore attenzione. Questo dal Corriere della Sera, da cui vi segnalo anche Monica Guerzoni, che racconta l'ira di Emma Bonino: mi hanno fatta fuori senza una telefonata, lascia il Ministero degli Esteri. Poi ancora vi segnalo invece dalla Repubblica un ritratto di Padoan: detassare il lavoro e colpire le rendite. Ecco la ricetta del tecnico politico per mantenere il deficit entro il 3%. Il ministro piaceva anche a Bersani, e Federico Fubini dice che ci ricorda alcune affermazioni di Paul Krugman e il rapporto di Padoan e il giudizio di Krugman nei confronti di Padoan. Il neo ministro ha avuto l'onore di diventare oggetto dell'ira corrosiva di Paul Krugman. Nel suo blog sul New York Times, il più keynesiano dei premi Nobel, Krugman appunto, aveva scritto che l'OCSE, sotto la guida di Padoan, che l'OCSE dà i consigli peggiori di qualunque organizzazione internazionale, peggio della Commissione Europea, peggio persino della BCE. Krugman ha anche accusato Padoan di essere tra i più grandi sostenitori dell'austerità, che con il suo loro tifo hanno spinto l'Europa al disastro, con annesse citazioni da George Orwell sul blog. Già che ci siamo qui, vi segnalo anche un articolino, una piccola intervista alla nuova ministra Marianna Madia. Madia: non me l'aspettavo, stavo guardando Peppa Pig. Poi vi segnalo invece la reazione di Pippo Civati, l'ala più inquieta dentro il PD, che dice: Matteo ha rimpastato il governo Letta, ma se non lo votiamo ci cacciano dal PD, decideremo domani, io mi sento già all'opposizione, ma mi dispiacerebbe uscire dal partito. È cambiato Letta, 3 sottosegretari sono diventati ministri, 2 ministri del PD hanno cambiato posto. Alfano è il vero vincitore morale della partita, ha ottenuto per il nuovo centrodestra 3 ministri ed è di fatto vice premier, pur non essendolo formalmente. E poi comunque Tommaso Ciriaco gli chiede insistentemente: ma voterà allora la fiducia, sì o no, onorevole? E Civati risponde: a questo punto la fiducia è un fatto tecnico perché sono contrario a questo governo. Di fatto quindi si sentirebbe all'opposizione anche votando la fiducia? Gli chiede Ciriaco. Beh sì, d'altra parte io ho già votato contro in direzione. Ora dobbiamo valutare cosa fare in aula, perché non votando la fiducia sarebbe difficile restare nel partito. Questo Civati, che protesta anche contro il fatto che abbiano messo una persona della sua corrente dentro il governo, è Carmela Lanzetti agli affari regionali, dice è un tradimento, è il solito metodo Renzi, così dice e protesta Civati. Vi segnalo ancora Beatrice Borromeo nelle pagine del Fatto Quotidiano, sotto la testata Governicchio, parla del grande escluso, e cioè Gratteri, il magistrato anti-ndrangheta che è stato escluso all'ultimo momento. Fa il guardasigilli, poi Renzi va al Colle e cancella Gratteri. Il PM era stato rassicurato fino a ieri pomeriggio, sei in squadra. Anche Berlusconi non era contrario, basta che non sia di Magistratura Democratica, ci racconta Beatrice Borromeo. Invece Napolitano preferisce sostituirlo e nessuno lo avvisa. Gratteri dice: non lo sapevo. Resta da capire come giustificherà Giorgio Napolitano il veto sul nemico 1 dell'Andrangheta, il PM Nicola Gratteri, che fino a pochi minuti prima dell'incontro tra Matteo Renzi e il Presidente della Repubblica aveva in tasca il Ministero della Giustizia, un incarico che l'entourage del Premier aveva confermato per telefono al magistrato calabrese ieri pomeriggio. Questo Beatrice Borromeo sul Fatto. Antonella Mascali invece ci racconta chi è Orlando, quello che è andato a sostituire Gratteri, ricordando una intervista nel 2010, quando era responsabile giustizia del Partito Democratico, e sul Foglio scrisse la sua proposta di riforma da condividere con il centrodestra, la riforma della giustizia. Proponeva una sorta di processo breve, non proprio come quello del Cavaliere per azzerare i suoi processi, ma con una giustizia a doppia velocità. Si possono ipotizzare tempi massimi per la durata del procedimento senza prevedere prescrizioni processuali automatiche, ma questi dovrebbero essere parametri distretto per distretto in rapporto alle risorse disponibili. Questa era, tra virgolette, la proposta fatta allora da Orlando sul Foglio. Orlando aveva ipotizzato anche la fine dell'obbligatorietà dell'azione penale, tanto desiderata dai berlusconiani. Virgolette, sarebbe matura una riflessione sulla rimodulazione dell'obbligatorietà attraverso l'individuazione di priorità che non limitino l'indipendenza dei PM, chiuse le virgolette. Vedremo se da ministro ricalcherà quelle proposte, così come quella di voler separare le carriere dei magistrati. Intanto ieri, appena nominato, Orlando ha ricevuto gli apprezzamenti degli avvocati penalisti. E via. Purtroppo io avrei ancora commenti e giudizi sul governo, ma vorrei dare spazio anche ad altre questioni. Innanzitutto alla questione Kiev, alla questione ucraina. Bernardo Valli sulla Repubblica: Kiev, la piazza non crede alla tregua di Yanukovych, le smorfie prevalevano sui sorrisi, la rivolta non ha perduto la sua grinta, continua, scrive da Kiev Bernardo Valli. È quel che ho notato nel primo pomeriggio, aggirandomi tra le barricate costruite a ridosso dei palazzi del potere e per il momento destinate a restarci. Bernardo Valli scrive dalla piazza che non cede, l'intesa con Yanukovych, ma niente pace. Giulia Timoshenko già sogna il ritorno, libera ai primi di marzo, dice la figlia, e ne scrive su Repubblica Nicola Lombardozzi, mentre Timothy Garton Ash, sempre su Repubblica, ragiona sulla posta in palio in Ucraina facendo un articolo su 5 punti, il futuro dell'Ucraina come Stato-nazione indipendente, il futuro della Russia come Stato-nazione o come impero, il futuro di Vladimir Putin, il futuro dell'Europa come potenza strategica, e qui scrive Timothy Garton Ash, proprio come l'Ucraina non è semplicisticamente spaccata tra Est e Ovest, così la questione geopolitica non è se l'Ucraina si riunirà all'Europa oppure alla Russia. La questione è se l'Ucraina diventerà sempre più integrata alla comunità politica ed economica dell'Europa, oltre a mantenere un rapporto stretto con la Russia. E poi il futuro della rivoluzione, 5° punto proposto da Timothy Garton Ash, che dice: io sostengo che nella nostra epoca il 1989 ha soppiantato il 1789 come modello standard di rivoluzione. Invece di progressiva radicalizzazione, violenze e ghigliottina, il modello della rivoluzione francese, abbiamo protesta di massa pacifiche seguite da una transizione negoziata. Questo modello ultimamente è stato messo a dura prova non soltanto in Ucraina ma anche nell'autunno violento che ha fatto seguito alla primavera araba. Questo su Repubblica. Sulla Stampa: frenata di Yanukovych, accordo con l'opposizione, intesa su elezioni entro fine anno e ritorno alla Costituzione del 2004, Marco Zatterin che ne scrive da Bruxelles, sopra il reportage che in questi giorni abbiamo segnalato di Michela Iaccarino da Piazza Maidan, che piange e grida vittoria, abbiamo di nuovo una patria, scrive Iaccarino. Ancora vi volevo segnalare una voce invece un po' discordante dal giornale, quella di Fausto Biloslavo da Kiev: in Ucraina vince la piazza, l'intesa sbriciola il regime. Questo sulla crisi ucraina. Abbiamo ancora qualche tempo, insomma non molto tempo, ma insomma qualche cosa per dare atto, per dare un po' conto di alcune cose che sono sui giornali e che non riguardano né il tema centrale, quello appunto del governo Renzi, né il tema più drammatico sulle pagine di oggi, e cioè la crisi, con un accordo incerto ancora in Ucraina. Ci sono altri temi. Uno è quello della sentenza della Cassazione che annulla 2 assoluzioni per la strage di Piazza della Loggia. Ne parlano oggi tutti i giornali. Vi posso segnalare Giuseppe Vespo sull'Unità, oppure dal Corriere della Sera un grande bell'articolo di Giovanni Bianconi: Piazza della Loggia, strage senza tempo, si celebrerà il 12° processo, la Cassazione ordina di giudicare di nuovo 2 degli assolti, Maggi e Tramonte. Maggi era il capo del gruppo veneto dell'organizzazione neonazista Ordine Nuovo, Tramonte era un militante, un soldato politico, come si chiamavano loro, di Ordine Nuovo, ma anche collaboratore dei servizi segreti del SID di allora. Vi segnalo anche dalla Repubblica un bell'articolo invece su questo tema di Benedetta Tobagi, che ha anche scritto un libro in libreria queste settimane proprio sulla strage di Brescia. Benedetta Tomagi, le assoluzioni cancellate, una bomba posta da mani ignote uccise Livia, Alberto, Clem, Giulietta, Luigi, Vittorio, Euplo, Bartolomeo. Restituiamo per una volta alle vittime la semplice umanità dei loro nomi, e ferì un centinaio di altre persone. Quasi 40 anni dopo, giovedì mattina, nella mastodontica architettura umbertina del palazzaccio della Cassazione romana, entravano Manlio Milani, sopravvissuto, che in piazza perse la moglie Livia, Giorgio Clem, Giorgio Trebeschi, il figlio di Alberto e Clem, giovani insegnanti impegnati nel sindacato, reso orfane a un anno e mezzo, con alcuni dei feriti e una squadra di avvocati di parte civile, in attesa del dodicesimo giudizio. Ecco, le assoluzioni cancellate rimettono in moto la possibilità di avere una giustizia, una verità non soltanto storica ma anche giudiziaria su una delle stragi più significative, strettamente collegata tra l'altro a quella di Piazza Fontana, perché secondo le sentenze di Piazza Fontana, eseguita dallo stesso gruppo, cioè da Ordine Nuovo Veneto, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, ora ci sarà il nuovo appello, vedremo se ci sarà la possibilità appunto di avere anche una verità giudiziaria oltre che storica su quella pagina drammatica della stagione che viene chiamata strategia della tensione, anni 70 Italia. Vi posso segnalare ancora che pagina 99 esce nella sua edizione Large Weekend, molte pagine di reportage, inchieste, eccetera, che si apre con "Ci salveranno le spie perché i delatori", è un elogio delle spie, "perché i delatori proteggono dal potere e vanno tutelati", elogio del delatore se il suo scopo è controllare il potere, ne scrive Lorenzo Di Lena ed Enrico Pedemonte, e da molte pagine dalla lettura lettura da weekend pagina 99 vi segnalo un articolo di Marco Deramo: "Sorpresa, l'Iran capitale dei trans, cambiamento di sesso a Teheran è facile, lo Stato contribuisce alle spese, nella nazionale femminile di calcio 4 erano uomini, ora aspettano l'operazione per tornare a giocare". E poi vi segnalo una cosa molto interessante, Marco Filoni ed Enrico Pedemonte, "Vecchia sinistra non hai più parole". Di che cosa si tratta? Delle analisi di Engram Viewers di Google Books, cioè un'analisi di Google Books che permette di visionare su un grafico la ricorrenza di un termine o di una frase nei 5 milioni di libri scansionati da Google. E allora qui ci sono alcuni termini che proprio vengono visivamente riprodotti sulle pagine del giornale, termini come rivoluzione, socialismo, comunismo, socialdemocrazia, oppure come sindacato, proletariato, classe operaia, lotta di classe, oppure gay, femminismo, diritti civili, diseguaglianze, ecologia, e si vedono negli anni dal 1800 al 2000 quante ricorrenze di questi termini ci sono nei libri appunto immagazzinati da Google Books, e questo la dice lunga anche sul livello d'attenzione, su come le parole crescono, deperiscono, muoiono, e naturalmente dietro le parole ci sono i temi, le questioni, i concetti. Ancora vi posso segnalare dal manifesto l'ultimatum di Landini, voto vero o non ci stiamo, i paletti dei metalmeccanici in vista del direttivo CGIL di mercoledì prossimo che ufficializzerà le divisioni per la consultazione sulla rappresentanza. Antonio Sciotto sul manifesto. ancora no, abbiamo terminato così il tempo a nostra disposizione. Breve pausa pubblicitaria e poi ci risentiamo con voi protagonisti, le vostre domande, i vostri interventi. A dopo.
Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura commento dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.